e gli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con loro perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro i occhi e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non andremo forse in due modi, e invece non pensava con me più a quanto si chiamava la vita. Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono gli uniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto e riapparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto dopo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È parola del Signore. No.
Questo è un passo abbastanza lungo sul quale bisognerebbe molto riflettere. Io so che circa 40-45 anni fa proprio su questo passo mi fermai perché non mi convincevano un sacco di cose e cominciai così a studiare la scrittura, quindi per me è un ricordo molto antico questo qua. La domanda che mi pongo sempre io quando devo commentare un passo è molto semplice: a voi che interessa? Perché io predico per voi, quindi a un certo punto, bello fattariello, Gesù Cristo, camminano eccetera eccetera, arrivano là, si vedono a tavola, vabbè, ma che significa oggi a me, a voi? Perché il Vangelo è un annuncio che non è una storia. Se noi ci leggiamo la prima guerra punica, ci leggiamo l'ultima guerra mondiale, queste sono storie. A noi invece serve una lezione, serve un indirizzo, serve un commento che sia sempre orientativo della nostra vita. Perché in fondo il nostro Signore è venuto per farci campare meglio, per farci vivere sereni. E quindi dobbiamo sempre trovare all'interno del Vangelo una strada per la serenità, per la pace interiore. Purtroppo nelle nostre predicazioni noi facciamo tanta morale, tanti fattarielli, tanta intelligenza, però quanti di voi, dopo che noi abbiamo predicato, se ne escono un po' più consolati dalla Chiesa? Io me lo domando sempre. Certo, non è facile consolarvi, non è facile inserire in voi gli elementi che servono per trovare questa pace interiore, ma io come predici devo provare. Poi, se avete orecchie buone, ve ne tornate con la serenità nel cuore. Vabbè, questo è un grosso pistolotto di partenza, lasciamolo da parte. Guardiamo un po' i dati che stanno in questo racconto. Cerchiamo, portatevelo a casa, vi suggerisco sempre, poi rileggetelo, così ricordando anche le parole che vi ho detto potete approfondire i testi. Tenete conto di un fatto: Gesù Cristo è lo stesso giorno della sua resurrezione. Rileggete e vedete, era lo stesso giorno. Quindi chi è che si presenta? È l'anima di Gesù Cristo. Gesù è risorto come anima, è presente come anima. È l'anima di Gesù, è una creatura come l'anima nostra. Quella parte di Gesù è creata, non è divina. Che sta facendo? In quel giorno stesso lui ascenderà al Padre. Lui, che significa ascendere al Padre? Rientrerà nella sua divinità e infatti la manderà sopra di noi. Quindi siamo nel giorno fondamentale della resurrezione, dell'ascensione e della mandare lo Spirito. Noi le celebriamo queste cose, facciamo Pasqua, ascensione e Pentecoste, ma in realtà il mistero è uno solo e si verifica oggi. Infatti quella stessa sera Gesù Cristo si presenta ai discepoli e soffia su di loro lo Spirito. Tenete conto di questa situazione. Nella cena poi, un altro dato importante, nel camminare, guarda, fate caso, questi discepoli stanno parlando, ma dice il testo, stavano colloquiando e stavano ricordando fatti. A me mi ricorda molto quando si incontra fra cristiani, sì vabbè, ma tu poi ci credi veramente che Gesù Cristo è risorto? No, ma che il Papa ha detto questo? No, ma quelli, i preti rubano, ma quelle cose. Cioè, noi parliamo sempre di storie. ma fateci caso che fra noi di Dio non si parla mai. Io ricordo quando entrai nel seminario della teologia, avevo fatto 15 anni l'avvocato, e quando si stava in tribunale fra avvocati si parlava sì di tante cose, ma fondamentalmente si parlava di diritto. Ne hai visto quel giudice che sentenza ha fatto? Ne hai visto quello? Quando entrai invece nel seminario teologico di Posillipo, mi resi conto che i miei compagni di studi, molto più giovani di me, parlavano di Maradona, parlavano di cose, eccetera. Ma Dio era un argomento che non si toccava mai nella conversazione. Si toccava solamente quando si mette il libro avanti, studiare per fare l'esame. Vedete, anche nella nostra vita cristiana, fateci caso, non esiste un momento nel quale noi, camminando per la nostra strada, comunichiamo con un altro la verità della nostra fede. Noi uomini siamo in genere un po' mortificati, ci sentiamo un poco sfasati. Voi donne parlate più facilmente di una cosa del genere, però fateci caso, parlate quasi sempre, se si è detto il rosario, se è andato nella chiesa, se ha fatto il pellegrinaggio. Ma Dio, il mistero di Dio, non è oggetto mai della nostra conversazione. Come questi discepoli che stanno camminando, ma fortunatamente camminano, fortunatamente hanno un punto di riferimento. E allora un altro elemento importante è che per potersi verificare l'incontro con nostro Signore, la prima regola è quella di camminare, di muoversi, perché la vita è in movimento, si vive quando ci si dinamizza. Che significa si muove? Certo, se io tengo le gambe rotte non posso camminare, ma posso camminare con la mia mente, posso camminare con i miei progetti, posso camminare con le mie fantasie, ma noi non sappiamo più fare le cose all'interno di noi stessi. Noi non camminiamo quasi mai dentro di noi, fateci caso, fratelli miei. Io noto che quando noi che siamo vecchi praticamente avevamo l'arte dell'annoiarci insieme, cioè si poteva stare 4-5 amici, mi ricordo con gli amici miei camminavamo per il corso, ma dice che stavate facendo? Niente, scambiavamo una parola, facevamo un commento, stavamo insieme. E quindi avevamo, oggi se stanno due ragazzi, tre ragazzi, un poco fanno, e che dobbiamo fare? E dove dobbiamo andare? E possiamo stare qua a fare niente, dobbiamo fare qualcosa. E allora viene l'esasperazione di fare qualcosa e si perde il gusto della vita, si perde il gusto del cercare in se stessi. Vedete, cercare non significa a un certo momento impossessarsi di una cosa. Noi in genere cerchiamo per avere. Il ragazzo dice, dobbiamo fare qualcosa, andiamo a ballare. E allora si va a ballare e si possiede questo gesto, questa realtà. Se posso fare una metafora, direi che cercare nel senso religioso è come quando uno abbraccia una persona che ama. Fateci caso, se abbracciate una persona, passa il tempo, è lungo l'abbraccio, ma voi non lo possedete, lo vivete in quel momento l'abbraccio. Cercare Dio non significa possedere qualcosa, significa sempre cercare. E guai, il guai della nostra fede, un po' di tutti quanti noi, è che noi una volta tanto abbiamo abbracciato Dio, casomai il giorno della prima comunione, e allora ci siamo messi, ah, Dio è questo, è l'essere perfettissimo, Dio è cosa, l'Eucaristia, questo, eccetera. Stringiamo le braccia e ci appigliamo quel poco che abbiamo capito e non cerchiamo più, capite? Qua si cerca fino al giorno che si chiudono gli occhi, perché Dio è un mistero che continuamente si conosce, come la vita. Chi è che può dire io so la mia vita? E che ne sa? Giorno per giorno la conosco. Ecco, cercare, questi due di Emmaus stanno in cammino e stanno andando lì. Allora, la prima cosa fondamentale che ci insegna come ascetica cristiana, bisogna essere in due e camminare. Essere in due non è importante che sono due, tre o quattro, ma essere in comunità. E questo è un altro profilo che noi non consideriamo mai. Ognuno di noi, l'ha detto fino anche il Papa, l'ha detto pochi giorni fa, non mi ricordo la frase precisa che ha detto, ma ha detto che ognuno pensa alla sua intimità religiosa. Casa non sa che i santi in circolazione, santi che pensano sempre se sono giusto, sono buono, sono cosa, ho detto il rosario, ho fatto questo, ma con la testa girata verso i propri piedi. No, guardate, bisogna camminare con qualcuno, bisogna stare insieme. Ecco perché poi difendiamo la famiglia, vecchia Maria, perché oggi è diventata un guaio, veramente. Ma noi difendiamo lo stare insieme. E noi cristiani abbiamo perduto questo. Io vedo quando vengono poche persone in Gesù, uno là, un altro là, un altro là, un altro là. Fanno i quattro cantoni, il gioco dei quattro cantoni, perché non vogliono stare insieme. Oppure se devono stare insieme, devono stare insieme con una regola. Bla 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 bla, devono dire quella cosa. Ma nella vita si sta insieme. Si sta insieme che camminando per strada si incontra una persona che ti saluta e uno dice: ah, come stai? E cioè, beh, siamo stati insieme. Perché nella famiglia ti informi un po' della realtà degli altri, del tuo vicino di casa. Ecco, vedete, questo è un insegnamento che viene da questo Vangelo. Essere in due, vivere la comunità, non vivere isolati nel campo della fede. Non vivere sempre, sì, vabbè, d'accordo, io mi dico questo, io la sera dico le mie preghiere e fatelo, chi ti dice il contrario? E gli altri? E gli altri? Noi non ci pensiamo mai agli altri. Il mio, vi racconto un fatterello, così forse vi ricorderete questa battuta qua. Il mio professore di morale, un sant'uomo, è una persona veramente in gamba, mi raccontava, io quando ero giovane, ero un gesuita, andavo a confessare, appena ordinato che cosa, andavo a confessare. Un giorno è venuta a confessarsi una ragazza, la quale in parole povere gli ha fatto una proposta molto terra terra. E lui ha detto: ma tu vuoi perdere la mia vita, vuoi mandare all'inferno, ma no, vattene, eccetera, e l'ha cacciata fuori. Poi è tornato a casa, si torna a casa al mio direttore spirituale, che era un pugliese fra l'altro, e gli ho raccontato tutto orgoglioso, io sono stato provocato da me, però ho risposto, eccetera. E il commento del direttore spirituale fu solo questo: ma io, ma c'è pensata essa? Cioè, ti sei fatto carico del problema di quella donna che veniva là, lei doveva stare scombinata di testa, era quella a cui tu dovevi parlare, tu hai pensato a te stesso, capite? Allora dice: ha sbagliato a fare così? No, non ha sbagliato, però in effetti in quel momento ha perduto l'essenza fondamentale della fede cristiana. Perché quando Gesù si accosta a una persona, vedete, noi pensiamo sempre alla figura di Gesù, allora lo vediamo tutto bello paludato che si accosta vicino a queste persone. Ma chi è Gesù Cristo oggi che si accosta a voi? Forse siete lei che si accosta a me e mi dice una frase, forse è un altro che cammina con un altro. Cristo siete voi che vi mettete vicino a quelli che vanno verso Emmaus. Cristo sono io come prete. E non è che sto qua per comandare, non sto qua per dire devi fare questo, qua è sbagliato. No, no, devo camminare con voi. E che devo darvi? L'insegnamento. Ecco, e lui spiegò nella scrittura qual era la cosa. Allora io mi domando e dico: ma noi cristiani, sta benedetta Bibbia, vorremmo studiare o no? Ci crediamo o no che quello è il Cristo che sta parlando vicino a noi? Ma quello è difficile, avete ragione, ma quello non si capisce niente, avete ragione. Ma nemmeno la matematica superiore si capisce, però uno va dal matematico e dice: no, spiegami l'equazione che vuol significare, perché non l'ho capito. Allora vedete, un altro insegnamento che viene oggi dal nostro testo è che bisogna cercare, ma bisogna anche lasciarsi guidare nella verità, nel mistero di Dio. Teniamo una Bibbia che sta solamente nei nostri scaffali, ma nessuno legge mai e nessuno va da un'altra a dire: spiegami che cosa sta scritto qua, e non l'ho capito. Però si deve camminare così. Poi si arriva alla cena, si arriva alla cena. E qua secondo me c'è un mistero bellissimo che noi in fondo abbiamo perduto nella nostra fede, cioè c'è il mistero della commensalità. La fede cristiana significa spartirsi la vita, spezzare il pane e lo diede. Guardate questo gesto, noi diventa un fatto ieratico, no, è una cosa concreta. Cioè noi dobbiamo imparare a condividere il meglio di noi stessi con gli altri. Non posso essere io un uomo intelligente, di cultura, dico che frega. Io devo essere uno che spartisce la sua realtà con gli altri. Ecco, Gesù Cristo dice: questo è il mio corpo con il pane, però lo spezza e lo dà. Allora vedete, la grande lezione del cristianesimo è che innanzitutto non si può arrivare all'Eucaristia che stiamo facendo se voi non vivete la commensalità nelle case vostre, nel mondo. Commensalità significa che uno sta seduto a tavola con gli altri e si spartisce la vita attraverso il cibo. Il cibo è il simbolo della vita. E qua Gesù Cristo insegna: volete arrivare questa sera, perché in quella stessa sera andrà a dare lo Spirito ai discepoli, volete arrivare là, volete arrivare qua, voi volete arrivare qua, quando io dirò manda Signore il tuo Spirito a santificare questi doni. E io vi domando, avete vissuto, avete sperimentato, avete goduto della commensalità? Vi siete spartiti la vita con qualcheduno? Avete messo a disposizione le vostre competenze, le vostre capacità, il vostro cuore, fino anche la vostra ignoranza, fino anche la vostra povertà mentale con gli altri? Vedete, quando io a volte vedo dei bambini menomati, a volte sono il morbo di, eccetera, il quale pare che non possa dare niente. Però si accosta un bambino a te e ti fa un sorriso, oppure vedi che sta giocando e ti accorgi che ti ha dato molto più del filosofo che 2 minuti prima conversava con te. Ecco, tutti possono dare qualcosa, tutti possono essere commensali. E allora se noi stiamo commensali fra di noi c'è sta Gesù Cristo. Ecco perché facciamo la preghiera prima di mangiare. Gli dica meno parole, ma mettete un piatto a tavola per Gesù Cristo, aggiungete un coperto a tavola, e cioè a chi lo fa, non viene nessuno, non ti preoccupare, tu non lo vedi, ma quello è presente. Ecco la commensalità. Noi cristiani dovremmo trovare il piacere della commensalità. E guardate che il nostro popolo aveva una tradizione profonda in questo senso, sia nei momenti funebri, sia nella Pasquetta, pranzo di Natale, cioè invitammela, quella sta solo, invitiamola a casa nostra, eccetera eccetera. Questo è il cristianesimo, questa è l'Eucaristia che vivete nelle vostre case. Se sapete questo, venite a fare questa qua. Qua c'è sta un'aggiunta, che a casa vostra c'è presente il Cristo anima e qui è presente il Cristo Dio. Ma ci arrivate se avete fatto quello. Va bene, abbiamo parlato anche troppo oggi, scusatemi della lunghezza della mia omelia, però è un testo che vi prego di considerare. È un'ultima battuta per chiudere. Tanta gente dice, si è fatta l'Eucaristia, è un must, no? Fateci caso, fino anche sul foglietto mi pare che c'è sta un calice sopra la tavola, il calice non ci sta. Il calice è la comunione divina. A Emmaus c'è la commensalità. Gesù Cristo siede a tavola con loro e spezza la sua umanità con loro, il pane. Bisogna aspettare che venga lo Spirito per mettere quel calice. Voi non lo valutate molto, perché non ve l'hanno mai insegnato, ma il calice è il Cristo comunione. È come il calice mantiene dentro di sé le gocce che si spargerebbero a terra, che l'acqua non regge da sola. Così il calice contiene voi e me. E quando alla fine io vi bevo, bevo tutti quanti voi, non da uomo, che sono un povero uomo, ma da Cristo. Vi ricapitolo. Vedete quanto è bello quel gesto che bevo solo io, pare che tenga la specialità, voi non potete bere, no. Io in quel momento vi sto abbracciando tutti quanti, le vostre anime stanno lì e io vi bevo tutti quanti. E poi vedete che quando finisco, copro il calice, perché resta consacrato, è il segno della comunione, mentre io vengo a darvi il pane. Riflettete su queste cose, guardate, sembrano tutte cose, ma sono importanti, credetemi. Un poco alla volta troverete una grande pace, perché vi accorgerete che ogni giorno che siete a tavola, ogni volta che state giocando una partita di burraco con gli amici, ogni volta che state giocando una partita di pallone, c'è commensale Gesù, l'anima di Gesù. E vi verrà la voglia di averlo commensale anche nella sua divinità.